Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata.
Buonasera amici Radio Incredibile, per me è un piacere, appena tornato dalla Calabria, parlare al telefono, purtroppo perché non aveva fatto in tempo a vederci, con uno dei personaggi più interessanti della Calabria. Ciao Filippo!
Ciao, ciao a tutti voi!
Allora, sto parlando con Filippo Cogliandro, che adesso lo scopriremo un po' alla volta, perché poi magari i nostri ascoltatori marchigiani non lo conoscono direttamente, però Filippo, di fatto, nella vita cosa fai?
Io mi occupo di ristorazione, sono lo chef patron del mio ristorante a Reggio Calabria, non so se posso fare il nome.
Prego, quindi... ci mancherebbe altro.
È l'Accademia Gourmet, la Gourmet, l'Accademia di Reggio Calabria, è un ristorante in una posizione centrale, centro storico di Reggio Calabria, a 100 metri dal museo archeologico, e si affaccia proprio sul chilometro più bello d'Italia,
ecco.
Il lungomare Falcomatà a Reggio Calabria.
Allora Filippo, sei quindi uno chef stellato, né più né meno?
No, non mi dire questo, assolutamente no. La Michelin alla città di Reggio Calabria ancora non è arrivata. Io spero tantissimo che Reggio Calabria, che ha delle realtà di ristorazione straordinarie, possa essere annoverata tra le stelle Michelin del panorama nazionale. È importante per la crescita di un territorio, certamente non la pretendo io, ma sicuramente a Reggio Calabria più chef possono avere la stella Michelin, assolutamente sì.
Ascolta Filippo, prima di entrare nella storia che ti ha portato all'inizio, così alle radici del lungomare Falcomatà, come è iniziato a cucinare te? Come è stato l'amore per la cucina per la cucina mediterranea nel nostro caso?
Ma guarda, questa è una storia talmente strana la mia, io che non mi sono mai occupato di cucina fino a 25 anni, mi sono sposato, mia moglie era la cuoca di casa, mia madre ci ha fatto crescere con i suoi pranzetti, ma io disconoscevo quello che era il mondo della ristorazione.
E tu cosa facevi?
Mi occupavo con i miei fratelli e mio padre dell'attività di famiglia, un'area di servizio sulla fascia ionica, precisamente a Lazzaro, e quindi mandavamo avanti insieme l'attività. E mi occupavo di turismo con una cooperativa di servizi turistici. Naturalmente conoscevo il mondo della ristorazione perché girando la Calabria, girando l'Italia, accompagnavo i gruppi e sapevo cosa significava cibo, ma non dal punto di vista pratico, manuale.
Se non un panino alla bresaola, al prosciutto, un tamogli.
Ma un uovo fritto, assolutamente, quello riuscivo anche a prepararlo. Ad un certo punto mi sono ritrovato con tre amici a portare avanti un progetto, un'idea. Eravamo nel 95, erano appena trasporti il primo lustro della caduta di Berlino, in parrocchia con questi amici dicevamo: abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria, siamo stati fortunatissimi, la caduta del muro di Berlino ha segnato la nostra vita, dobbiamo festeggiare questa occasione, quindi andiamo fuori a cenare. Ma non riuscivamo a trovare un ristorante a Reggio Calabria che potesse soddisfare, ecco, questo elemento fondamentale di trasformazione di un'epoca storica. E niente, tra una chiacchierata e l'altra, comunque c'era Gaetano, molto bravo in cucina, e quando ci si incontrava preparava sempre qualcosa da mangiare. L'idea rimasta sempre nella nostra mente, ad un certo punto venne fuori: ma se questo caspita di ristorantino lo facessimo noi? Bah, perché no? Gaetano sa cucinare, io mi pongo molto bene nel servizio e nella chiacchiera con le persone, Giorgio, un maestro straordinario, sapeva fare i cocktail di inizio cena. Pertanto cerchiamo anche la location, ci viene in mente dell'Accademia di Jim Jansen, questo pittore di corte di Re Baldovino del Belgio, arrivato a Lazzaro negli anni 70 e innamoratosi del territorio, decide di trasferirsi e si costruisce una villa e apre la sua accademia di pittura. Pertanto chiediamo ai familiari di Jansen se ci affittano questa villa, e lì nasce l'accademia, il ristorante.
Ah, dopo mesi, il nome nasce lì, il nome dell'accademia.
Ecco da dove nasce il nome dell'accademia. Dopo mesi di esperimenti in cucina, io ovviamente non ho mai toccato ingredienti, decidiamo questa apertura. Il ristorante nasce su prenotazione, pochissimi posti, bisogna prenotare per venire a cenare, e io ho il primo telefono cellulare in mano, come si suol dire, che accetta le prenotazioni, ma a volte Gaetano, il nostro cuoco, non mi dà la disponibilità, e devo dire ai signori che chiamano al telefono: mi dispiace, guardi, stasera non è possibile.
Con enorme sofferenza lo dicevi.
Con enorme sofferenza, sì, perché credevo e ci credevo davvero tantissimo in questo nuovo modo di fare ristorazione. Un ristorante su prenotazione, aprivamo anche per due persone, immagina un po' quanto si sentivano importanti e coccolati gli ospiti che venivano a cenare. Pertanto l'ennesima volta al diniego di Gaetano, dissi a Gaetano se potevo eventualmente cucinare io quella sera. È ovvio che durante il periodo in cui Gaetano stava in cucina io gli facevo da assistente, per cui sai, con l'occhio guardi sempre cosa un maestro riesce a creare, e magari ecco, ho iniziato ad accostare le mani alle sue preparazioni, magari gli pulivo il pesce, magari gli facevo un taglio, e un giorno dissi: Gaetano, abbiamo una prenotazione per stasera. Dice: Filippo, per favore, dice, niente, rimandiamola, io ho preso degli impegni. Senti Gaetano, posso cucinare io per queste due persone stasera? Mi guardò in faccia e mi disse: va bene. Dio santo, guarda.
E lì quel va bene ha fatto iniziare
tutto.
Quella
sera io cucinai, io servii in sala, io presentai i piatti, che era ovviamente il mio compito, io mi lavai i piatti, io mi sistemai tutto, finì la serata dove gli ospiti mi dissero: faccia i complimenti allo chef, abbiamo mangiato divinamente. Credimi, in quell'occasione non mi ha fatto più uscire dalla cucina. La volta successiva, con tutta sincerità, non dissi a Gaetano che avevamo una prenotazione, volli di mia iniziativa farla da me. E a un certo punto Gaetano disse: senti Filippo, il ristorante lo stai mandando avanti tu, ti sei anche permesso di entrare in cucina e anche in maniera egregia lo stai portando avanti, fai la scelta, o lo prendi tu il ristorante o ritorna magari a noi. E beh, se ormai ho cominciato, niente, il ristorante è mio, e li guidai anche dal punto di vista economico i miei due amici, con i quali tuttora viviamo questo ricordo in maniera straordinaria.
Senti, la domanda così spontanea: cosa fa Gaetano adesso?
Gaetano è in pensione, è un pensionato Sandoz, quindi era un informatore scientifico, laureato in chimica.
Ah, vedete.
Sì, Giorgio invece, che era questo maestro di sala, invece è il tecnico, il capo tecnico al comune di Motta San Giovanni, è un amico straordinario. Angela, sua moglie Diane, la moglie di Gaetano, mi hanno formato nel tempo, devo essere molto sincero. E portai avanti il ristorante fino al 2003 nella location, nella villa di Giansen, dove c'era questa accademia di pittura. E ad un certo punto venne l'opportunità di trasferirsi in una location bellissima sul lungomare del paese, che era il palazzo antico della Castelluccia 1879, che era rimasto in piedi dopo il terremoto del 1908, e aprì questa location veramente molto bella, molti più posti, il ristorantino gourmet, la terrazza, il privé in una delle torrette, e questo mi fece lavorare in maniera totalmente tranquilla e in crescita fino a dicembre 2008. E lì ovviamente arrivò il primo, e credo di considerarlo l'unico, stop alla mia attività e un poco anche a quella che era la mia crescita, non solo professionale ma anche imprenditoriale sul territorio.
Ascolta, scusami se interrompo, ora abbiamo conosciuto la storia dello chef, ora dobbiamo anche conoscere appunto la storia dell'imprenditore e la storia dell'imprenditore coraggioso. Una domanda un po' cattiva, direi anche stronza se vuoi, in tutto questo percorso erano già arrivate richieste di protezione? La classica
mai, 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 assolutamente, fino al 2008 mai. Considera che negli ultimi 20 anni il territorio era rimasto davvero molto molto tranquillo, quindi non si erano verificate ovviamente situazioni che mi avevano dato ad intendere che qualcosa di storto, permettimi questo termine, sarebbe accaduto nella mia carriera professionale e imprenditoriale. Assolutamente no.
Ecco, cosa è avvenuto nel 2008, Filippo? Scopriamolo.
Come dici, scusa, non ti
cosa è accaduto nel 2008?
Nel 2008, a dicembre, io sono nel mio ristorante, nel pomeriggio, mi arriva la prenotazione per la sera, il ristorante ovviamente pieno. Prima di andare via, due persone, cui una io conoscevo, mi chiedono un attimo di parlare con me, dice: ci possiamo dare un appuntamento, avrei da parlare con te di alcune cose in questi giorni. Dico che mi avrebbe trovato regolarmente tutti i pomeriggi al ristorante
e tu non immaginavi assolutamente
l'ambito. Non è che io non immaginassi a quella chiacchierata, però fu proprio un flash. Ma questo signore cosa può volere da me? In realtà sapevo chi appartenesse, da noi si usano questi termini, appartenere, sì, a qualcuno, ma era stato davvero un flash talmente veloce, visto comunque i miei impegni in cucina, che non ci avevo pensato. A distanza di, ripeto, di giorni, invece, arrivano queste due persone, mi chiedono di fare una chiacchierata, ci accomodiamo a tavola e iniziano un discorso molto diretto. Se fino adesso hai pagato qualcuno per la tua tranquillità, sappi che gli unici autorizzati siamo noi. Si presentano col nome della costa a cui appartengono e ovviamente dice: sai, oggi si paga e si paga su ogni cosa. Ribadisco il fatto che io non ho mai pagato in vita mia e pertanto non capisco perché adesso dovrei iniziare a pagare. Dice: non la prendere come un tuo impegno, ma sappi che la necessità è quella periodica, magari di dare un contributo, ma questo per garantire la tua tranquillità. Non è un appuntamento fisso mensile, quando vuoi, un anno, 6 mesi, 7 mesi, noi si viene a cenare e tu a fine nostra cena ci darai un pensierino per i cugini. Naturalmente puoi dialogare di questo con la tua famiglia, tieni fuori ovviamente le forze dell'ordine, andati via.
Quindi questo anche dialogare con la famiglia era anche intimidatorio?
Sì, era dialogare con i miei fratelli, anche i miei fratelli sono degli imprenditori, considerando che l'attività di famiglia negli anni 80 aveva subito una serie di interferenze esterne, mai cedute comunque a quello che era la paura. Mio padre è sempre stata una persona molto tosta, cacciava a male parole le persone che si prestavano con fare minaccioso all'interno dell'attività, per questo insomma mio padre poi subì anche una serie di ripercussioni non solo lavorative sull'attività, magari rompendo le vetrine o tagliando i tubi degli erogatori o facendo le rapine, ma si vendicarono del suo modo di contrastarli e di negare l'appartenenza e quindi l'abbassar la testa, gambizzandolo poi sotto casa una sera rientrando da lavoro, una cosa che ci segnò tutta la famiglia. Fu quello l'ultimo atto, ti ripeto, per 20 anni il territorio e la mia famiglia non conobbe freni. Le aziende sono cresciute, mio padre sistemò casa, ingrandì l'azienda, noi che conoscemmo le nostre mogli convolammo a nozze quasi tutti nell'arco di 3-4 anni, mio padre morì a ottobre 2007, per cui quel simbolo di resistenza ormai non c'era più sul territorio. La necessità, come disse a suo tempo il procuratore capo Pignatone, era quella di dimostrare al territorio che loro sono i più forti. Venendo meno una figura di resistenza come papà, bisognava rientrare sul territorio e bisognava piegare la famiglia.
Piegare la famiglia, certo.
Sì, partire proprio da noi per dimostrare al territorio che se si piegano i Cogliandro e loro pensavano di piegarli, tutto il territorio si sarebbe dovuto piegare. Hanno fatto davvero i conti malissimo. Pertanto,
dopo questo incontro, cosa è successo?
Ti concludo con questo incontro, chiamo i miei fratelli e gli chiedo di scendere con una certa urgenza al ristorante. Dice: che è successo? Mi sono venuto a chiedere il pizzo. Dice: chi? Dico ovviamente il nome della posta. Dice: tu che vuoi fare? Devo assolutamente denunciare. Dice: ci guardiamo in faccia, è stato bellissimo. Dice: noi stiamo dalla tua parte. È stato bello perché la mia famiglia è sempre stata talmente compatta in ogni occasione, bella e brutta, come tuttora. Viviamo tutti nello stesso palazzo, ognuno ha la sua famiglia, andiamo d'amore e d'accordo, le aziende crescono e vanno avanti. E mi accompagnarono l'indomani mattina al comando provinciale della Guardia di Finanza, dove io feci la mia denuncia. Non ci credevano, questo te lo dico con molta sincerità. La domanda che mi ponevano era sempre la stessa, 3, 4, 5 volte: dice, mai hai già pagato? Ma ti hanno fatto minacce? Ma ti hanno fatto degli attentati? Dice, quando sono venuti la prima volta? Ieri, sempre ieri, dicevo, mai nessun attentato, mai pagato. Dice, e tu stai denunciando subito prima di iniziare a pagare? Assolutamente sì. Mio padre questo diceva, bisogna tagliare sul nascere immediatamente. E da lì nacque poi questa organizzazione spettacolare, questo connubio tra procura e comando provinciale della Guardia di Finanza, Forze dell'Ordine, prefettura in primis anche, e installarono le telecamere in ascolto, registrarono i vari appuntamenti fino alla conclusione nell'arco di 15 giorni, dopo aver registrato questo passaggio di denaro, li andarono a prendere a casa. Scoppiò un caso unico su Reggio Calabria, non era mai successo che un commerciante denunciasse
e facesse da esca
di iniziare a pagare. Sì, mai era successo. E da lì ovviamente non si riusciva a capire in un primo momento chi fosse questo commerciante, perché magari la notizia che uscì nell'immediato dell'arresto sui canali nazionali e locali, sui giornali e via dicendo, non dava notizie di chi fosse stato. Poi, sai, i giornalisti sono bravi a scavare, e nell'arco di una quindicina di giorni, da un ristoratore reggino a un ristoratore della fascia ionica a un ristoratore di Lazzaro. E lì, quando venne fuori il cerchio si è stretto, e quindi si capì molto bene che il ristoratore di Lazzaro era Filippo Cogliandro, e lì cominciarono un po' a venire fuori una serie di problematiche, la gente ovviamente impaurita, chi mi incontrava o mi esprimeva solidarietà in maniera silenziosa, avvicinandosi, chi magari si girava dall'altra parte, e piano piano il ristorante, che nei 6 mesi a venire aveva l'agenda piena, passato questo periodo l'agenda rimase vuota, e lì cominciarono le mie difficoltà economiche in maniera particolare. Non riuscivo a pagare i miei collaboratori, non riuscivo a pagare i miei impegni presi con le banche, le tasse, i miei fornitori molto importanti. E lì venne un po' quel tentennamento di dire: ma loro hanno vinto, abbasso le serrande. Sono stati i miei collaboratori davvero straordinari a dirmi: come hai scelto di denunciare, ti sei esposto in maniera così forte, dice, dobbiamo resistere, sai che fai, inizia, non ti preoccupare dei nostri stipendi, se abbiamo esigenza magari delle 50 euro, delle 100 euro te le chiediamo. Erano tutti ragazzi giovani, quindi non erano neanche sposati, ragazzi cresciuti un po' sotto la mia sfera anche professionale e sentimentale, la chiamo così. Dice, pagati le banche perché si soffocano, paga magari qualche tassa, ma lì non ci riuscivo, paghiamo i fornitori così ci mandano la merce. E da lì a brevissimo arrivò poi il primo contatto con Don Ciotti, che mi chiamò da Parigi, disse: Filippo, sono Don Ciotti, lì credimi, mi si aprì l'orizzonte veramente, vidi una luce straordinaria, mi disse: dammi tempo, qualche giorno scendo a Reggio Calabria e ti vengo a trovare.
Perché poi lui ha una personalità illuminante, un'aurea gigantesca.
Sì, fantastica.
Riesce a accendere qualsiasi fuoco, riesce ad accendere.
Sì, gli fece assaggiare la mia cucina, rimase stracontento, dice: fantastica la tua cucina, mi piace davvero molto. E allora cominciamo un po' a ottimizzare quella che doveva essere necessariamente una ripresa. Dice: bene, organizziamo degli eventi così magari qualcuno ti aiuta anche economicamente, organizziamo delle cenette, delle manifestazioni.
Ascolta, ma Don Luigi come è venuto a conoscenza della tua storia?
Attraverso, diciamo, il coordinamento Libera che c'era qui a Reggio Calabria. Mi contattarono, ci fu un amico mio di gioventù che era assessore al comune di Motta San Giovanni e si occupava del servizi tra virgolette sociali, mi disse: ti metto in contatto con Libera e con Don Ciotti. Pertanto venne fuori questa situazione che mi permise di incontrarlo, e con lui poi ottimizzammo una serie di eventi. All'inizio si veniva a cenare e quindi mi portavano dei soldi gli amici di Libera e l'associazionismo, ma a un certo punto di Don Ciotti noi non possiamo chiedere continuamente soldi per anche se io offrivo un servizio. Diventava importante riempire il locale, non tanto internamente, perdonami questo giro di parole, ma quanto esternamente. Bisognava dimostrare in maniera particolare che il locale era pieno di gente, e lì venne fuori l'idea: facciamo così, dice, ci incontriamo nel tuo ristorante, chiediamo a una trentina di amici di venire al ristorante, chiediamo soltanto il piacere di venire ognuno con la propria macchina e le parcheggiamo tutte davanti al tuo ristorante, tende chiuse, ci facciamo una bella chiacchierata, beviamo un bicchiere di vino, spuzzichiamo qualcosa. E ad un certo punto la cosa strana che venne fuori è che il locale aveva 30 macchine parcheggiate. Ovvio che nessuno sapeva cosa dentro si facesse, tutti pensavano cenano, mangiano, fanno feste. Dice: com'è che un ristorante che ha denunciato ha comunque clienti? E come che la gente ci va? E come che la gente non ha paura? Questo diede una svolta un po' al sistema su Reggio Calabria. La solidarietà, l'associazionismo divenne il primo, come di chiamarlo, il primo elemento importante di ripresa e di aiuto nei miei confronti. E da lì a un certo punto la gente cominciò a conoscere bene la mia storia, mi venivano a trovare, dice: chef, sappiamo che si mangia bene, ma vorrei prenotare la cena non solo per il cibo, ma per quello che lei ha fatto. E nacque il concetto e l'idea di consumo critico. Di consumo critico, e questo venne proprio fuori per non solo per venire a mangiare, ma per dimostrare solidarietà. E il locale piano piano ripartì. Nacque nel 2012 la Spiaggia Libera, fino al 2014 creammo uno sviluppo anche turistico sul territorio di fronte al ristorante, e poi venne questa grande opportunità, il trasferimento a Reggio Calabria in una location bellissima,
meravigliosa,
fantastica sul lungomare di Reggio, grazie all'evento di Panorama d'Italia. E devo dire un grazie enorme a Giorgio Mulè, che mi volle allo start di questo tour straordinario che partì proprio da Reggio Calabria. Mi occupai del food experience proprio all'interno di questa location, dove ad un incontro prima dell'evento incontrai il proprietario, il cavaliere Macheda, la troupe di Panorama, raccontando un po' la mia storia, il mio modo di fare ristorazione. Fu proprio il proprietario, una persona ultra sessantenne, che mi disse: prendetevi questo ristorante, non mi dovete dare soldi avanti, iniziate, non voglio che lei mi paghi, se inizia a lavorare lo porta avanti e man mano mi paga. Io ho preso questo ristorante senza fare un mutuo, e quello che venne fuori da questa storia, da questa situazione, che alla fine è quello un po' che dico io continuamente, la mia denuncia è diventato un investimento. Sai, ci sono imprenditori, aziende che investono in denari. Io ho investito solo su un'arma straordinaria che lo Stato, e questo lo devo riconoscere, ci permette di portare avanti, che è la denuncia. Ho scelto di investire attraverso la denuncia per il futuro dei miei figli, per il futuro della mia famiglia, per il futuro dei miei collaboratori, della mia azienda, per il futuro di un territorio. È il mio slogan, quello che dico sempre, che denunciare conviene, è un investimento per il futuro.
Ma guarda, poi adesso te lo dico da esterno, purtroppo non ho avuto il piacere di mangiare, ma ecco, il tuo ristorante si colloca in un palazzo bellissimo, un palazzo elegante all'inizio del lungomare di Reggio Calabria, a 50 metri in linea d'aria dal museo archeologico, e veramente è bellissimo. Poi sono entrato, ho trovato tutti i giovani, i ragazzi giovani, un bel entusiasmo, che erano lì alle 11 di mattina ad apparecchiare. Si è respirato una bellissima aria. Diciamo nel fuori onda, Filippo, che poi Reggio Calabria a me ha colpito molto, perché venivo da qualche giorno nella costa di Vibo Valentia, insomma nella costa di Dei, dove c'è un pessimo, diciamo, così, contrasto fra l'atmosfera artificiosa che puoi trovare in un villaggio, una struttura turistica dove tutto è bello, dove tutto è confezionato e tutto poi risplende.
Pronto all'uso, come si
dice. Sì, tutto risplende nelle bellissime acque del Tirreno. Poi appena metti piede fuori, 20 centimetri fuori dal villaggio, trovi le brutture del territorio, e le brutture anche poi generate da un sistema che divora se stesso. Quindi ho avuto modo di parlare un po' con gli imprenditori locali e con chiunque mi diceva: siamo tutti sotto il giogo della protezione, siamo stati tutti sotto il giogo degli incendi causati per tanti motivi diversi. Era impressionante arrivare dalla Senna Reggio Calabria e trovare mari e mari di nero e di puzza ancora di bruciato. E invece
quest'anno è stato veramente un dramma
terribile. Invece Reggio Calabria è un atto di bellezza, è una bellissima cornice quel lungomare. Tu mi dici, insomma, come mi raccontavi nel fuori onda, di come Reggio Calabria si stia cercando un po' di scolare di dosso il ruolo di capitale dell'Andrangheta.
Sì. Ma guarda, io oggi ritengo che Reggio Calabria abbia una grande opportunità. Ho fatto una scelta importante, che è stata la denuncia. Questa scelta è nata 8 anni fa. Oggi invece mi sono proposto, io ho un tour nazionale, si chiamano Le Cene della Legalità. Dico nazionale, ma in realtà mi porta in giro per l'Europa e per il mondo. Ho fatto eventi a Berlino, ho fatto eventi a Vienna, ho fatto eventi a Milano, a Firenze, a Pescara, dove l'anno scorso sono stato insignito del premio nazionale Paolo Borsellino, ho fatto eventi a Benevento, a Palermo, sono stato a Città del Messico, credimi, un'esperienza straordinaria. E attraverso questo progetto delle Cene della Legalità, legate alla cucina solidale, che è un po' il mio programma che sto portando avanti, mi permette di parlare di Reggio Calabria in maniera positiva, raccontare necessariamente quella che è stata la mia storia, ma ancora più importante, presentare quelli che sono i prodotti della mia terra, i prodotti che Reggio Calabria riesce ad esprimere: il caciocavallo di Cimina, l'arancia, la bella donna di Villa San Giuseppe, ed ancora, che ti devo dire, lo zafferano di Motta San Giovanni, la patata pellina spromontana. Ecco, questi prodotti rispecchiano quella che è la mia cucina. Magari invito i nostri ascoltatori, se avete la possibilità, provate un attimo ad entrare sul sito del ristorante www.l'accademia.it, scoprirete i piatti costruiti con i prodotti che Reggio Calabria riesce ad esprimere. Una terra ricca di sapori, credimi, legare i prodotti del mare ai prodotti della montagna è una sensazione straordinaria. Vedere il volto delle persone trasformarsi quando assaggiano o annusano uno dei nostri prodotti è veramente una sensazione unica. Reggio Calabria è una città in forte crescita, ha bisogno di essere ricordata non per quello che ovviamente l'Andrangheta è riuscita a fare in questi tantissimi anni, ma ha bisogno di essere ricordata attraverso la sua storia, attraverso i bronzi di Riace, attraverso le bellezze artistiche, archeologiche su tutto il territorio e attraverso il cibo. Ed io proprio attraverso il cibo voglio parlare del bello e del buono che questo territorio sa esprimere. Tutto qua.
Filippo, hai avuto più in questi ultimi anni, hai avuto più paura, hai avuto più minacce, hai avuto più qualche avvisaglia?
A seguire la mia denuncia qualcosa arrivò, delle lettere anonime, ma lì volli un po' in d'accordo anche con le forze dell'ordine, con la procura, non accettare la tutela. Era troppo importante che io non fossi sotto scorta. cosa significava questo? Significava che se io avessi preso la scorta avrebbero dovuto mettere sotto scorta la mia famiglia, perché magari non potendo avvicinare me potevano correre il rischio loro. Pertanto volli decidere proprio in questo modo, scorta niente, tanto se hanno da farmi qualcosa in un modo o nell'altro riuscirebbero lo stesso a farmela. E la cosa più importante, sai quale fu? Che i miei primi clienti, oltre l'associazionismo, a venire nel mio ristorante furono gli uomini dello Stato, in maniera privata, per cui il procuratore Pignatone era il mio cliente al ristorante, finiva magari alle 9 o alle 10 di sera, mi chiamavano, dice il procuratore vorrebbe venire a cena, bellissimo, facevo io, e magari il comandante dei carabinieri, il comandante della guardia di finanza, il prefetto, e così anche a seguire, il cacchiero De Raul, l'attuale procuratore, è uno dei miei clienti più affezionati, ma oggi l'Accademia è considerata il ristorante di gourmet della città dal punto di vista gastronomico, ma è il ristorante che rispecchia un po' questo bisogno e questa voglia di legalità. Pertanto è bello vedere le manifestazioni anche di commiato all'interno del ristorante stesso, quando arrivano le personalità dello Stato. Ecco, viviamo di questo, viviamo molto bene, la città ci apprezza, anche Reggio applica il concetto del cosiddetto consumo critico, questa idea di Reggio libera Reggio, nata da Libera, che stiamo portando avanti. Un elenco di aziende e di attività presenti sul territorio che hanno dichiaratamente espresso non siamo contro la 'ndrangheta e contro il pizzo. Quindi la gente sa anche dove mettere i piedi, la gente preferisce tra le due attività, una in odor di mafia, l'altra pulita, sa direttamente dove andare. Ed è importante questa scelta del consumo critico. Le mafie, la 'ndrangheta è forte perché c'ha i soldi, guardate che tutto sta nell'aspetto economico, loro sono forti perché sono pieni di soldi, quindi se noi riusciamo a togliere i denari dalle loro tasche, ecco, noi li indeboliamo, e questo è veramente quello che il cittadino può fare, perché altrimenti il cittadino o denuncia o non gli dai i soldi, e questo è l'unico modo per contrastare il fenomeno.
Una domanda sognatrice, ma se vuoi anche realista, a tuo modo di vedere è iniziato un po' il countdown, il tempo il controrovescia per la criminalità organizzata?
Secondo me sì, Reggio Calabria ha dato veramente un colpo molto forte in questi anni, partendo da quello che ha fatto il procuratore Pignatone, poi mantenuto e portato avanti in maniera straordinaria dal procuratore De Rao. Veramente hanno bastonato, permettimi questo termine bellissimo, che un poco mi fa godere, hanno bastonato veramente la 'ndrangheta da Reggio Calabria, hanno chiuso aziende in odor di mafia, hanno sequestrato. Reggio Calabria è strapiena di beni confiscati, che adesso sia lo Stato con l'Agenzia dei Beni Confiscati e quelli dati in mano al Comune stanno cercando ora di riattivarli e di renderli utili come servizi alla collettività, e magari quelle imprese che avevano anche un certo numero di dipendenti cercare di portarli avanti e mantenerli sul mercato. Secondo me siamo sulla buona strada, io sono per natura mia ottimista, e magari accetto anche il cosiddetto studio dei vari fenomeni, sai, il ciclo, un fenomeno nasce, si sviluppa e poi muore. Magari abbiamo bisogno ancora di tempo, ma la 'ndrangheta morirà, assolutamente sì, morirà.
Filippo, allora, abbiamo detto, cena, le cene che nascono da Libera, Reggio, Libera Reggio, c'è tanta libertà in quello che dici, ma anche in quella canzone che ci vuoi dedicare, e noi ti ringraziamo per questa chiacchierata, è stata
eccezionale. È una canzone degli anni miei, però magari soltanto quel ritornello, quel liberi, liberi siamo noi, è veramente qualcosa di straordinario. Credo non ci sia cosa più bella di sentirsi liberi, assolutamente sì.
Grazie mille Filippo, grazie mille.
Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, venite a Reggio Calabria, scoprite una città straordinaria, permettimi questa promozione del territorio.
Certo.
È bella, Reggio è bella, è ricca, veramente vi darà la soddisfazione di vivere alcuni giorni in maniera spassionata e godetevele in fondo. Naturalmente io sono qui ad aspettarvi, mi trovate ovviamente sulla rete, posso ripetere il mio sito www.accademia.it, mi trovate sui social, su Facebook come l'Accademia Gourmet, e io sono Filippo Cogliandro, vi aspetto a Reggio Calabria, un bacione grande a te, ti ringrazio di questa opportunità, Reggio Calabria se ne sarà grata e ne sarà grata la radio. Va bene.
Grazie mille Filippo, grazie mille davvero.
Un abbraccio, a presto, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Motivo per stare qui, ti giuro, sai, sarei rimasto, sì. Sono convinto che se fosse stato per me adesso forse sarei laureato, e magari se lei fosse stata con me adesso sarei sposato. Se fosse non sono mai stato così, insomma dai, adesso sono qui, perché dica anche se soddisfatto di me, in fondo lo sono mai stato, soddisfatto di che, ma va bene anche se qualche volta mi sono sbagliato. Liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che, che cosa se. Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Cos'è stato cambiare così? Mi sono svegliato ed era tutto qui. Vuoi sapere anche se soddisfatto di me, in fondo non sono mai stato. Soddisfatto di che, ma va bene anche se, se alla fine il passato è passato. Siamo poi però liberi da che cosa, chissà cos'è, chissà cos'è. E la voglia di ridere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Cosa diventò?